On the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Costoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi viaggia lungo le rotte dell'arte africana. Una puntata ricca che, come detto, parlerà di arte africana, di musei d'arte africana in Europa, dell'idea di Macron di rendere agli stati africani le opere d'arte trafugate dalle potenze coloniali e di come la Cina voglia conquistare l'Africa a colpi di mostre d'arte. La sciabola che vi consegniamo oggi risplende alla luce del sole, è la luce della conoscenza e dell'amicizia che lega i nostri popoli. Questo aveva detto, in presenza del presidente senegalese Macky Sall, l'ex primo ministro francese Edouard Philippe, il 17 novembre 2019 in visita a Dakar. Interveniva in occasione della restituzione della Francia al Senegal della sciabola di El Hadji Omar Tall, condottiero che si oppose alla dominazione francese in Africa occidentale. Philippe, accompagnato da un'importante delegazione ministeriale, aveva ricordato le circostanze di questa restituzione. Come sapete, il presidente Macron ha sottolineato più volte il suo desiderio di valorizzare il patrimonio africano in Africa. È quello che farà il Museo delle Civiltà Nere con il sostegno dei musei francesi. Il gesto simbolico si è concretizzato un anno dopo l'inaugurazione del nuovo museo di Dakar, che porta al marchio anche di un altro attore internazionale importante, la Cina. Da molti anni Pechino sta infatti sviluppando una diplomazia del patrimonio culturale, al cui centro c'è proprio l'Africa e il dibattito sulla restituzione delle opere d'arte africane da parte degli ex colonizzatori. Progettato dal Beijing Institute of Architectural Design, uno studio di architettura di cui è proprietario lo Stato cinese, il Museo delle Civiltà Nere di Dakar è un dono di 30,5 milioni di euro della Repubblica Popolare Cinese al Senegal. Il museo è il punto di arrivo di un'idea promossa mezzo secolo fa dal primo presidente del Senegal, il poeta e intellettuale Léopold Sédar Senghor. Un museo panafricano alla stregua di quello di arti contemporanee inaugurato a Johannesburg nel settembre 2017, chiamato a diventare un punto di riferimento per far conoscere la storia culturale del continente, far emergere la sua identità artistica e il contributo dato al resto dell'umanità. Un edificio dall'architettura monumentale, 14.000 metri quadri, ispirata alle tradizionali abitazioni rotonde della Casamance, che è una regione meridionale del Senegal. Il museo sorge di fronte al grande teatro nei pressi del quartiere amministrativo e degli affari di Dakar. All'ingresso il visitatore è accolto da un gigantesco baobab, l'albero simbolo del continente. In tutto potrà contenere fino a 18.000 opere che spaziano dalle vestigia dei primi esseri umani apparsi in Africa milioni di anni fa, tra cui teschi, attrezzi in pietra, maschere, pitture e sculture, fino alle creazioni artistiche contemporanee. Siamo pronti a cercare delle soluzioni con la Francia, ha dichiarato il ministro senegalese il 6 dicembre 2018, giorno dell'inaugurazione del museo. Se ci fossero 10.000 opere senegalesi in Francia, saremmo pronti ad accoglierle tutte 10.000. Cerchiamo di fare il punto di com'è andata. E colleghiamoci con Parigi, dove c'è la nostra Luisa Nannipieri. Ciao Luisa.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Sono passati un paio d'anni dall'inaugurazione del Museo delle Civiltà Nere, di queste ipotetiche 10.000 opere senegalesi in Francia. Quante migliaia ne ha rese Macron?
Praticamente una.
Cioè quella spada,
la spada.
Lì. Quella spada lì.
Sì, che non si sa neanche poi se è effettivamente una spada appartenuta a Omar El Hadji Tal, e per di più è una spada che è stata fatta in Alsazia.
Vabbè, ma così non vale. Cioè, non...
No, sì, non siamo messi molto bene.
Senti, io capisco che sono arrivati un sacco di altri problemi, prima i gilet gialli e poi il Covid, eccetera. Però si è fermato questo ragionamento sulla restituzione delle opere d'arte del periodo coloniale a chi ha diritto ad averle?
Allora, non si è proprio fermato, ma è molto molto sottotono e soprattutto è molto opaco. Giusto per spiegare un attimo la cosa, da quando Macron ha detto, era in Burkina Faso, era nel novembre del 2017, ha fatto questo annuncio del voglio che entro 5 anni ci siano le condizioni per poter restituire le opere d'arte all'Africa, in realtà gli hanno detto sì, no, aspetta un attimo, perché le opere d'arte nei musei francesi sono inalienabili. È una cosa vecchia, era per evitare che il re si prendesse le opere d'arte per lui, e quindi da sempre le opere d'arte dei musei francesi sono inalienabili, quindi si vogliono delle leggi speciali per poter ridare quelle opere d'arte agli altri paesi, e questa cosa gliel'hanno ricordata, anche perché hanno detto sì, se noi iniziamo, se togliamo iniziamo a restituire... Esatto, il rischio è che poi spariscano tutte le opere d'arte dai musei francesi, perché allora chi ci ferma più? Quindi ci vogliono le leggi speciali. Al momento l'unica legge speciale di cui si è parlato è quella che riguarda le richieste del Senegal e del Benin. E questa legge è stata approvata, però poi bisogna capire quali sono le opere d'arte che possono essere riportate, perché insomma c'è tutta una discussione in corso, ma che rimane una discussione, appunto, come dicevo, molto opaca, nel senso che dal Ministero della Cultura dicono non ne sappiamo nulla, se ne occupano il Ministero degli Esteri e l'Eliseo, cioè il Palazzo Presidenziale. L'organismo dei musei dell'UNESCO aveva fatto un état des lieux, aveva cercato di capire un attimo com'era la situazione, e i musei in realtà non sono stati associati a questa riflessione, quindi dovrebbero anche fare tutto un elenco di opere d'arte che non è stato fatto, anche perché poi è molto difficile capire, perché in teoria vogliono restituire quelle opere d'arte che sono frutto di razzie, no? Di saccheggi, e che sono state depredate, ma è difficile avere dei documenti che certifichino di queste cose.
Sì, perché in genere quando uno ruba qualcosa non è che lo certifica con un documento.
No, a meno che tu proprio non faccia una lista, come hanno fatto per esempio i nazisti, che facevano proprio la lista degli oggetti d'arte. Però insomma, il soldato francese che si portava a casa delle robe e poi le rivendeva, non è che stava a farti la lista.
Luisa, per far capire meglio quello che ci hai appena raccontato, mi dicevi che hai un aneddoto intrigante.
Il Senato, no, c'era questa legge, dovevamo decidere un po' di robe, e il Senato aveva detto sì, va bene, bella la legge, ma facciamo un consiglio di saggi, no?
Sì.
Che può fare una ricerca su da dove vengono queste opere d'arte. Quindi ci hanno aggiunto un articolo quando hanno passato la legge, che però non è stato approvato. E quella sera i senatori hanno scoperto che nel frattempo la Francia aveva restituito a Madagascar una corona, perché Emmanuel Macron gliel'aveva promesso, che avrebbero appunto recuperato questa corona della regina Rana Valona III.
Che è una regina del Madagascar.
Sì, che è una regina del Madagascar, soltanto che poi si è scoperto che quella non era stata rubata, quella corona, ma era stata recuperata da un riunionese che l'aveva comprata, da un uomo della Réunion, che poi l'aveva regalata al Museo dell'Esercito. Quindi questo
da
per
qui
dire...
quel ragionamento che facevi prima, che è importante sapere quali di queste opere d'arte sono state effettivamente razziate e quante invece hanno un giro balordo come quello che ci hai appena raccontato.
Esattamente, sì.
Dovendo fare un punto sulla situazione attuale?
Al momento, guarda, ci sono 5 domande in corso che sono state presentate dagli stati africani, che sono il Madagascar, l'Etiopia, il Chad, la Costa d'Avorio e il Mali. Per il resto non si sa nulla, nel senso che non si sa quanti altri faranno domanda, non si sa se c'è una data limite per presentare domanda, non si sa quanti oggetti potrebbero partire, se lo Stato prevede una quota massima, non si sa nulla.
FNF, take one. This is cheating, you know. It's take five. This is an Ashanti proverb in Ghana, which says, FNF, intina, oba tumerika, oso nenufu na yese, ebetia tonti, which means, it is because of the beauty, that is why a woman holds her breast when she runs, not because the breast is going to fall.
E siccome in Francia si è creata quella situazione di stallo di cui vi abbiamo parlato con Luisa Nannipieri, c'è qualcuno che ha pensato di muoversi e se qua la situazione non si sblocca, la sblocco io. Utilizzando Felacuti come sottofondo, vi raccontiamo la storia di Emery Mvazulu Diabanza. Sul piazzale di una stazione della RER nel nord di Parigi, il congolese Emery Mvazulu Diabanza parla direttamente ai leader del mondo occidentale, Indossa un berretto rivoluzionario nero, un voluminoso colletto in finto avorio e una lunga tunica con collo alla coreana, anch'essa nera, rialzata da spalline rosse che rappresentano il continente africano. Sembra una pantera nera della grande era. Una delle sue frasi preferite è: gli stati d'Europa devono capire una cosa, per avere le zanne bisogna uccidere l'elefante. Non mi fermeranno. Lo scorso 12 giugno, filmato da un compagno, circondato da una sorta di guardia pretoriana di berretti neri, Dia Banza è entrato nel museo Kee Bren Lee. Ha pronunciato un discorso infuocato sul saccheggio coloniale delle opere africane e poi, in un'inquietante imitazione della scena di apertura del film Black Panther, ha afferrato una stele funeraria chadiana, strappandola dalla base che la sosteneva. Brandendola, ha dichiarato: «Sta tornando a casa!» E poi: «Sono venuto per recuperare ciò che ci appartiene!» Subito dopo è stato intercettato da una guardia giurata, anche lei africana, e poi è stato preso in custodia dalla polizia. Alcuni lo considerano un Robin Hood contemporaneo, tranne che non riuscendo a rubare ai ricchi per dare ai poveri, Emery Mvazulu Dia Banza ruba opere d'arte per restituire all'Africa il suo patrimonio. Non accetta di essere chiamato ladro. Lui, parole sue, si ritiene un apostolo della restituzione diretta. Nato a Kinshasa, Congo, questo lavoratore autonomo di 42 anni, che offre oggetti elettronici in vendita online e divide il suo tempo tra Champigny-sur-Marne, nel Val de Marne, e la capitale del Togo, è fondatore e membro dal 2004 dell'associazione panafricana UDC. Attenzione, non è quell'UDC lì, CESA non c'entra. UDC in questo caso è un acronimo di Unity, Dignity and Courage. Ecco, fondatore dell'associazione panafricana UDC, Emery parla di diplomazia attiva per descrivere le azioni del suo movimento. Quest'ultimo, secondo lui, ha più di 700.000 iscritti, sparsi in Europa e in Africa. C'è da dire però che il suo account Facebook ha poco meno di 30.000 iscritti. Le sue azioni lui le ha battezzate campagne di sensibilizzazioni o marce pacifiche. Nel 2015 ha organizzato una marcia contro il franco CFA e la presenza delle basi militari francesi in Africa. Emery Mvazulu Dia Banza si sente investito di una missione importante: recuperare nei musei europei le opere saccheggiate in Africa durante l'era coloniale, simboli di colonialismo e schiavitù. La nostra federazione, dichiara, chiede una risoluzione delle Nazioni Unite che costringerà i paesi occidentali a restituire un patrimonio che non le appartiene. E continua: vogliamo semplicemente che la Francia faccia una dichiarazione con valore legale e portata internazionale, praticamente una legge, in cui riconosce il saccheggio e accetta la restituzione immediata degli oggetti sottratti. La sua lotta per la restituzione dell'arte ai popoli oppressi è iniziata in Francia il 12 giugno dell'anno scorso. La sua azione politica ha preso di mira due musei, il Kee Bren Lee, istituzione culturale parigina che ospita tesori delle ex colonie francesi, e un altro museo a Marsiglia. La sua azione al Kee Bren Lee gli è valsa una multa di 1.000 euro per furto aggravato. La sua risposta è stata una denuncia per furto e occultamento di beni contro lo Stato francese. A Marsiglia i fatti risalgono al 30 luglio. In compagnia di altri attivisti, Emery Mvazulu Dia Banza passeggia per i corridoi del Museo delle Arti Africane, Oceaniche e Amerindie di Marsiglia. La maggior parte delle opere erano rinchiuse in teche di vetro. Questo mi ha sconvolto, racconta. Il suo sguardo è stato subito attratto da una sciabola della Papua Nuova Guinea accessibile al pubblico. Per noi e per le nostre tradizioni è un simbolismo molto carico. È un genio che dona questa lampada al popolo per aiutarlo a governare, per guidarlo verso un unico cammino. L'afferrò e fece il giro del museo, arma in mano. Ho dovuto liberare le energie e portare questa sciabola fuori dalla sua prigione, il museo. Il 10 settembre ha continuato la sua battaglia, questa volta nei Paesi Bassi. Qui ha tentato di rubare una scultura congolese dell'Africa Museum di Bergen-Dal. Arrestato dalla polizia, è stato rilasciato dopo 8 ore di custodia. Si ripete il 22 ottobre al Louvre di Parigi, dove cerca di rubare una scultura della fine del XVIII secolo, originaria dell'isola di Flores, nell'Indonesia orientale. La squadra del Museo del Louvre sono intervenute immediatamente. In attesa dei processi per le sue incursioni, ora gli è vietato andare in qualsiasi museo.
Photographs, addresses, and podcasts of this radio show can be found at blogs.radiopopolari.it/on the road.
Negli stessi giorni in cui a Dakar, in Senegal, veniva inaugurato dopo 7 anni di lavoro lo splendido Museo delle Civiltà Nere, a Bruxelles ha riaperto i battenti il più grande museo africano del mondo. La versione originale del museo risale all'esposizione internazionale di Bruxelles del 1897. L'anno successivo la mostra temporanea si trasformò in collezione permanente sul Congo. Nel 1952 venne chiamato Museo Reale del Congo Belga, fino all'attuale denominazione dopo l'indipendenza dello Stato africano. L'Africa Museum è il Museo Reale dell'Africa Centrale e a Tervuren, nella periferia di Bruxelles, ed è ospitato in un vecchio palazzo del re Leopoldo II, circondato dal verde. L'inaugurazione è arrivata dopo 5 anni di lavoro destinati alla ristrutturazione della struttura e la riorganizzazione delle sale interne per modificarne l'approccio con la storia rispetto a come era stato pensato in epoca coloniale. Il museo era stato creato dal re come mezzo di propaganda per osannare i meriti della monarchia nella colonizzazione belga di Congo, Ruanda e Burundi. All'interno 3 chilometri di archivi, 120.000 oggetti etnografici, maschere, sculture, 10 milioni di animali imbalsamati, tra cui un elefante. Il direttore Guido Gray Shells ha dichiarato:
non vogliamo più essere un museo dell'Africa coloniale. La nostra nuova esposizione permanente mira a dipingere un quadro dell'Africa moderna, quella nel presente e nel futuro, senza trascurare la storia comune del Belgio e dei paesi africani. Ciò significa che affrontiamo anche temi contemporanei come le diaspore, la biodiversità e il cambiamento climatico, la vita quotidiana, le lingue e la musica e il paradosso della ricchezza naturale. L'Africa infatti è un continente molto ricco di minerali, ma la sua popolazione è ancora molto povera. Abbiamo sviluppato una narrativa più critica sul passato coloniale rispetto alla prospettiva unilaterale che eravamo soliti offrire e vogliamo fornire una piattaforma per dibattiti. Abbiamo così deciso di creare una galleria afropea che al tempo stesso è spazio espositivo, un luogo di incontro e un centro di documentazione dove le persone delle diaspore raccontano la loro storia. I visitatori sono invitati a suggerire correzioni e condividere documenti, foto e testimonianze, in modo da poter estendere ulteriormente le nostre conoscenze. Speriamo di diventare un vero punto d'incontro e un centro di dialogo per le persone che si interessano in modo appassionato all'Africa.
Nella nuova versione, la storia coloniale viene finalmente raccontata in tutta la sua violenza grazie a foto e documenti di appoggio all'utente. Come detto poc'anzi dal direttore, il nuovo allestimento pone l'attenzione sulla diversità linguistica nell'Africa centrale, attraverso mappe, dipinti popolari, frammenti di suoni e video. I visitatori possono così comprendere la ricerca linguistica e le lingue che rischiano di scomparire, ma anche sperimentare attraverso schermi interattivi i meccanismi di alcune lingue bantu, ossia di come usano la melodia per cambiare il significato di certe parole e frasi. Sono presenti anche diversi testi, come alcuni scritti in swahili, manoscritti, testi di poesia ruandese e di luba, nonché la complessa relazione tra letteratura, lingue africane ed europee. I visitatori possono ascoltare le storie della narrazione orale riflettendo sul loro significato e messaggio, capendo l'importanza della parola che veniva associata a specifici strumenti, a corde e lamellofoni. Gli artisti contemporanei che sono stati coinvolti nella trasformazione dell'Africa Museum hanno tratto la loro ispirazione dalla collezione e dal nuovo focus sulla decolonizzazione. L'arte contemporanea diventa così un modo per raccontare anche eventi della storia. Il museo pone molta attenzione agli artisti dell'Africa centrale, organizzando diversi progetti come artisti in residenza, studio visit e progetti di ricerca. Un'ultima cosa, l'attuale monarca belga Filippo ha deciso però di non presenziare alla cerimonia di apertura perché, vi chiedete voi, secondo indiscrezioni del Palazzo Reale, il re belga non vorrebbe immischiarsi nel dibattito che è in corso ormai da qualche mese in Europa riguardo alla restituzione delle opere d'arte rubate durante la colonizzazione. Il tema è diventato centrale in Belgio da quando un paio di settimane prima dell'apertura del museo, in Francia il presidente Emmanuel Macron ha deciso a parole di iniziare a restituire migliaia di oggetti presenti nei musei francesi che vennero presi senza permesso e che appartengono al patrimonio culturale di diversi paesi africani. Come ricorda il The Guardian, l'inizio della restituzione della Francia ha portato anche la Repubblica Democratica del Congo, ex colonia belga, ad annunciare che il prossimo anno anche Kinshasa presenterà richiesta ufficiale di restituzione di opere e documenti a Bruxelles. Il direttore dell'Africa Museum, Grace Sells, non ha chiuso a questa ipotesi, avanzata dal presidente congolese. Molti curatori d'arte avevano già pronosticato che la decisione di Parigi avrebbe creato un precedente e aperto nuove discussioni diplomatiche tra molti paesi europei e africani. Vi diamo qualche numero giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Circa 180.000 opere africane sono attualmente in Belgio. In Austria ce ne sono 37.000. E poi migliaia e migliaia a Londra, nel Regno Unito.
Abbiamo accennato prima al grande contributo che la Repubblica Popolare Cinese ha dato al Senegal in occasione dell'apertura e alla costruzione del Museo delle Civiltà Nere di Dakar. Non è l'unico intervento della Cina in questo ambito. Per una veloce analisi dobbiamo parlare appunto dei rapporti culturali tra la Cina e la Francia. Nel campo del patrimonio culturale, la Cina si trova di fronte a paesi come la Francia che già da tempo godono di una certa reputazione. Diversi progetti di cooperazione franco-cinese sono stati avviati dal 2014, facendo della cultura un settore prioritario di cooperazione. Un documento firmato nel 2018 da Macron in visita a Pechino ha suggellato la cooperazione dei due paesi nella formazione del personale dei musei e sul piano del know-how tecnico. Ma questa nuova cooperazione implica dei compromessi. La consegna di vestigia archeologiche, da tempo richieste dalla Cina, al momento della visita del maggio 2015 di Laurent Fabius, all'epoca ministro degli esteri, ha contribuito a riscaldare le relazioni bilaterali. Recuperare le opere d'arte sottratte dai paesi occidentali nell'Ottocento è fondamentale per la Cina, che vuole riaffermarsi come grande potenza. Oltre a questo interesse nazionale, la Cina desidera anche costituire le proprie collezioni d'arte non cinese, perché i suoi musei possono essere considerati alla pari dei grandi musei europei. In questo contesto, l'evoluzione della posizione francese sulla questione della restituzione delle opere d'arte portate via durante la colonizzazione interessa dunque molto a Pechino. Nel novembre 2018, dopo la presentazione del rapporto Sars-Savoy sulla restituzione del patrimonio culturale africano, l'ambasciata di Francia in Cina aveva ricevuto una nota in cui le autorità cinesi proponevano di firmare un accordo comune sulla lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Un documento che aveva sollevato le proteste dell'amministrazione francese, poiché includeva una lunga lista di oggetti d'arte che appartengono alle collezioni asiatiche dei grandi musei francesi, tra cui gli oggetti del Salone del Castello di Fontainebleau, creato dall'imperatrice Eugenia dopo il saccheggio del Palazzo d'Estate di Pechino del 1860. I negoziati si erano poi conclusi con la firma di una dichiarazione di intenti non vincolante durante la visita del presidente Xi Jinping in Francia nel marzo 2019. Il governo cinese, cosciente che questo è un argomento molto sensibile per la Francia, sembra per il momento disposto a pazientare. Oltre a voler lavare l'affronto dell'umiliazione passata, la Cina ambisce a costituire delle collezioni d'arte tradizionale straniera, con un interesse particolare per quella africana. Nell'ultimo decennio ha partecipato a numerose mostre in collaborazione con i principali musei etnografici europei, come il Khe Branh Lý. Va segnalato che recentemente il nuovo museo d'arte di Pudong ha firmato un accordo con la Tate Gallery di Londra per la sua mostra inaugurale e ha appena affidato il suo programma del 2022 al parigino Khe Branh Lý, che include il progetto Africa Reborn, curato dal critico d'arte Philippe Dagen, sull'influenza del primitivismo sull'arte moderna.
Sino dangin to, pa madamar pagutu, Lesotho Ona gajangi kewana
Kabudangi nto
Ogami karini Kesu na fantai
Sino dangi nto
Osumbana Osu sarakombo bane
Kabudangi nto
Kema Okudo
Nel 2014 Christian Greco è nominato direttore del Museo Egizio di Torino, secondo per importanza soltanto al Museo delle Antichità Egizie del Cairo. Esattamente 120 anni prima la città aveva consegnato le chiavi del Palazzo di Via Accademia delle Scienze a Ernesto Schiaparelli, artefice di una fondamentale riorganizzazione delle collezioni, sistemate qui nel 1824. 45 anni, egittologo e archeologo, Greco, che ama definire Schiaparelli il mio maestro, ha ereditato un'istituzione rimasta nell'ombra per buona parte del Novecento. Anzi, a dirla tutta, ci sono volute le Olimpiadi Invernali del 2006, Torino città ospite, perché i turisti italiani e internazionali rendessero onore alla bellezza dell'Egizio, incrementando del 98,3% il numero dei visitatori, oltre 550.000. Nel 2008 il pool di Isola Architetti, in collaborazione con lo scenografo premio Oscar Dante Ferretti, firma il progetto vincitore del concorso per un radicale riallestimento del museo, riaperto il 1 aprile del 2015. La risposta del pubblico sta tutta nelle cifre: 1 milione di biglietti staccati nel 2016, 854.000 nel 2019. Fin dagli esordi, il nuovo direttore si è fatto interprete di una visione museale che deve imparare a leggere i segnali del presente per disegnare il proprio futuro. Le sale del Palazzo dell'Accademia hanno superato confini e ruoli strettamente espositivi, trasformandosi in spazi di dialogo tra arti e scienze, di aggregazione e di scambio tra le diverse realtà culturali che oggi rappresentano il popolo delle nostre città. Al telefono con noi Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Direttore, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, può raccontare ai nostri ascoltatori l'idea di museo che sta realizzando all'Egizio di Torino?
Beh, guardi, ormai da quasi 7 anni ci siamo posti come obiettivo di diventare innanzitutto un centro di ricerca, di essere un'entità viva, dinamica, perché un museo è innanzitutto un luogo in cui ci si prende cura dei reperti, e nel prendersi cura significa li si studia, li si pubblica, li si rende conosciuti e al contempo si può poi stabilire delle linee guida per intervenire nella loro conservazione. Ecco quindi che secondo me un museo non può che essere un ente di ricerca attiva che svolge in questo in pieno il compito che gli viene affidato dall'articolo 9 della Costituzione. Al contempo il museo è inserito nella collettività in cui, a cui esso appartiene, e quindi è anche un luogo che risponde agli impulsi della società. In altre parole, il museo non è una società sospesa, vive all'interno della società con la quale deve essere in costante dialogo.
E infatti, da quello che ci ha appena detto, sostanzialmente si deduce che in questi anni è cambiato il concept di museo, non è più solo un posto dove esporre un patrimonio artistico o scientifico, appunto a seconda del tipo di museo. Il rapporto con il pubblico è diventato più intenso anche grazie a corsi, a incontri, a eventi. Ecco, direttore, lo accennava anche lei prima, il museo non è un qualche cosa di sospeso, è inserito nella società in cui vive e quindi ha anche una valenza sociale. Puoi ricordare ai nostri ascoltatori il successo della sua idea di offrire il biglietto d'ingresso scontato ai cittadini torinesi del vicino Oriente e dell'Africa e la campagna Fortunato chi parla arabo?
Sì, guardi, questo nasce da una convinzione profonda che ho portato avanti a partire dalla riapertura del museo rinnovato nel 2015, ovvero far comprendere a tutti che il museo è di tutti, e ci tengo a ripetere, il museo è la casa di tutti, è inserito all'interno della società e con tutti deve dialogare, in primis con gli studiosi, con coloro che fanno ricerca, con gli studenti, con gli allievi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, e poi anche con i nuovi italiani. Anzi, un museo diventa un luogo di cittadinanza, un luogo in cui la nuova cittadinanza si forma. Guardi, il patrimonio che costella la nostra penisola è importantissimo e corre un rischio molto grande, che non è solo il degrado, ma è soprattutto quello di essere dimenticato. L'oblio è il rischio più grande del nostro patrimonio, quindi noi dobbiamo fare di tutto perché il patrimonio venga conosciuto e venga conosciuto anche da coloro che per la prima volta arrivano nel nostro paese. In questo si inserisce anche il fatto che noi abbiamo una collezione allogena, non proviene dal territorio italiano ma proviene da un territorio, l'Egitto, da questo grande paese che si sviluppa sulla sponda meridionale del Mediterraneo, che ha saputo sviluppare una civiltà millenaria e che ha intrattenuto importantissimi rapporti con il nostro paese. E questo voler ricollegare gli oggetti con il territorio di appartenenza passa anche con un ricollegarli idealmente con le persone che in quel paese vivono o con quelle persone che da quel paese provengono e sono venute qui a vivere in Italia. E quindi abbiamo voluto comunicare a loro: venite al Museo Egizio, venite a scoprire questa cultura materiale che vi ricorda il vostro paese d'origine. Questa è una campagna a cui credo molto, perché i musei debbono sempre andare a cercare il dialogo con tutti, cercare anche con quei luoghi più lontani. Il museo, ad esempio, il Museo Egizio è molto attivo nella didattica che fa negli ospedali pediatrici, nel carcere, e lo ripeto, non è una società sospesa e quindi deve necessariamente dialogare con tutti.
Ecco, in merito a quello che diceva, ovviamente, Museo Egizio, alla provenienza del materiale esposto, il 18 settembre scorso il ministro del turismo e delle antichità dell'Egitto, Khaled El Anani, ha rinnovato la richiesta di restituzione del busto di Nefertiti asportato da Ludwig Borchardt durante il periodo coloniale al British Museum di Londra nel Regno Unito. Noi non abbiamo niente da rendere, no? Siamo a posto.
Noi abbiamo degli ottimi rapporti con Sua Eccellenza Khaled El Anani, con il Ministero delle Antichità e del Turismo, e devo dire che i nostri rapporti con l'Egitto si basano anche sulla condivisione di dati e condivisione della ricerca. Il Museo Egizio ha anche uno scavo attivo in questo momento a Saqqara e partecipa assieme all'Institut Français d'Archéologie Orientale allo scavo di Deir el-Medina. E noi nell'epoca pre-Covid, speriamo molto presto ancora, eravamo soliti accogliere molti studenti e studiosi egiziani che venivano qui per un periodo di internship. Ecco, io penso che la collaborazione fra le istituzioni, la condivisione dei dati sia fondamentale, non solo per ancorare gli oggetti al territorio da cui provengono, ma anche per costruire assieme quel museo egizio impossibile. Vede, quando le nostre collezioni sono fermate nell'Ottocento e poi con gli scavi del Novecento si sono andati a disperdere dei corredi che una volta erano unitari. Adesso i corredi appartengono ai paesi di tutto il mondo. Allora noi possiamo continuare a ragionare in un'ottica a livello dell'oggetto, ma possiamo invece cercare di costruire ponti, di costruire connessione, di mettere in relazione gli oggetti fra di loro. La rivoluzione digitale ci permette, fra l'altro, di costruire degli spazi virtuali in cui inserire oggetti che magari fisicamente sono in questo momento esposti in musei diversi.
Un'ultima cosa, direttore: in questo periodo di pandemia il web è diventato spesso l'unica via per accedere ai musei. Vi sarete inventati qualcosa anche voi?
Noi abbiamo fatto molto, la prima rubrica a cui ho pensato è la cosiddetta passeggiata col direttore. Quando sono arrivato qui nel 2014 ho deciso, una volta al mese, dopo l'orario di chiusura, di passeggiare con il pubblico, che può venire quindi alle 18.30 e dalle 18.30 alle 20.30 camminare con me in alcune sale. Non è una visita guidata, ma è uno scambio di idee. Ogni volta cambio sala, ogni volta cerco di mettere in luce degli oggetti diversi o parlo di progetti. Bene, questo formato è stato trasferito nel digitale. Ho fatto delle passeggiate con il direttore che sono state poi messe sul web e hanno avuto un numero enorme di visualizzazioni. Pensi che io in genere non accolgo più di 30 persone, perché voglio dare a tutti la possibilità di vedere bene gli oggetti in vetrina, e le passeggiate col direttore online hanno raggiunto 1.700.000 persone che hanno voluto seguirle virtualmente, ma poi tutti i curatori si sono messi in gioco con una rubrica che si chiamava Ask to Curators, con brevi dialoghi in cui presentavano un oggetto. Abbiamo sviluppato anche una web radio in cui abbiamo di domenica raccontato delle parti della nostra collezione. Insomma, ci siamo messi in un dialogo attivo, anche se le dico sinceramente che siamo in grande attesa di poter riaprire il nostro portone e accogliere fisicamente i visitatori all'interno del museo.
Io la ringrazio e l'augurio non può che essere di tornare a fare questa camminata nel museo in sua compagnia fisicamente.
Grazie a lei e vi aspetto tutti presto, spero, al Museo Egizio.
من حلاوته من شقاوته من جماله من رموشه من شفايفه من دلاله ده الكل شاور عليه وفي نفس واحد قاله
يا يا
يا لهوي.
Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino, parlava di ponti e questo è un ponte musicale. Hakim, un grande interprete della musica popolare egiziana, con Stevie Wonder. Più ponte di così. Chiudiamo la puntata odierna lasciando Torino e raggiungendo Milano. Siamo collegati telefonicamente con Leon del Centro Sociale Cantiere. Leon, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Non abbiamo un museo, però abbiamo la storia di una statua da raccontarvi. E partirei dalla piazza dove era stata installata questa statua, perché forse non era casuale. Ci riferiamo ai giardini pubblici Indro Montanelli, vicino a Porta Venezia. Qua che cosa era successo, Leon?
Diciamo che a ottobre, nel quadro di una campagna che era già cominciata per restituire ai giardini pubblici il loro nome, di quando almeno io ero bambino, che non era macchiato da questa denominazione di questo personaggio ambiguo di cui tanto già si è parlato, soprattutto in relazione all'esperienza coloniale.
Ricordiamo, per chi si fosse perso le puntate precedenti, Indro Montanelli, che all'epoca della colonizzazione italiana del Corno d'Africa aveva avuto una... come la definiamo? Sono quasi imbarazzato.
Si chiamava Madamato, cioè praticamente aveva acquistato una sposa locale, cioè una bambina che contro o senza poter esprimere la sua volontà era diventata, come dire, oggetto di proprietà del colonizzatore, del soldato colonizzatore. E la cosa, diciamo, una cosa significativa che è successa nei decenni successivi è che Montanelli ha rivendicato questa cosa come assolutamente normale, restituendo un po' proprio nei filmati che si vedono, per esempio quello in cui Elvira Zanotti lo incalza, proprio quello che è il rimosso coloniale, cioè il fatto che nel nostro paese venga derubricato tutto quello che è stato fatto in nome del colonialismo italiano, tutto sommato come un fatto di costume, soprattutto perché non lo si conosce e non lo si racconta con come dire, la profondità, la serietà che questo meriterebbe. Si parla di campi di concentramento e anche che hanno poi condotto anche allo sterminio di chi è stato chiuso in questi luoghi, Cirenaica.
L'utilizzo dei gas, noi avevamo poche colonie, ma in quelle poche abbiamo fatto del nostro peggio. Nell'ambito di questa campagna di decolonizzazione della nostra mentalità, che cosa avete pensato?
E dunque, in quell'occasione, appunto, dopo aver già fatto in questi giardini pubblici delle lezioni decoloniali, per esempio a giugno, a ottobre, in occasione dell'anniversario della morte di Thomas Sankara, definito, diciamo anche qui per le puntate precedenti, con una semplificazione, una sorta di Che Guevara africano, una persona, un rivoluzionario che ha preso il potere per pochi anni in Burkina Faso, insomma facendo in questo paese delle cose incredibili che sono state poi fermate dal potere coloniale. In occasione dell'anniversario della sua morte abbiamo piantato ai giardini pubblici una statua realizzata dall'autore, dallo scultore senegalese morto alla SEC, dedicata a Thomas Sankara. Abbiamo voluto mettere alla prova tutti coloro che in nome dell'arte avevano criticato, per esempio, chi in Inghilterra aveva gettato nel fiume la statua di un famoso schiavista. E niente, infatti la prova è stata effettiva, perché la mattina dopo qualche autorità misteriosamente è intervenuta a rimuovere la statua.
Sì, perché allora uno poteva aspettarsi una reazione tipo quella di Decorato, che ha dichiarato: questa statua celebra un leader africano che nulla ha a che fare con la nostra storia. Vabbè, questo lo potevi mettere nel conto, ma c'è stato un fronte più ampio contro quella statua?
Ma non tanto nello spendersi in termini di dichiarazioni, però di fatto è stata immediatamente rimossa, tant'è che la settimana successiva siamo tornati realizzando la statua che non c'è, cioè è sempre morta alla SEC, ha realizzato un grande punto di domanda che funge anche grazie a un'applicazione attraverso cui si può vedere la statua di Thomas Sankara, è anche appeso sui muri in alcuni luoghi della città, o si trova online e funziona come un QR code. Però al di là di questa come dire, provocazione, seconda provocazione con cui abbiamo cercato di appunto interrogare le autorità che avevano rimosso la statua, resta il fatto che la rimozione di una statua è stato veramente il simbolo del rimosso coloniale, cioè pur di non parlare di questo continente, di non riconoscere per esempio il fatto che la nostra città invece è abitata da un sacco di persone che provengono da quel continente. Il quartiere vicino ai giardini pubblici è il quartiere dove si è installata la comunità eritrea decine di anni fa. Ecco, tutto questo non fa parte della consapevolezza di molti, soprattutto di chi come dire, gestisce il potere, le decisioni, ma a volte anche la cultura e il dibattito pubblico nella nostra città e nel nostro paese.
Dove è finita la statua?
La statua è stata sequestrata. Una richiesta di decine di associazioni afro-milanesi, le abbiamo definite così, è riuscita a ottenere che nei prossimi giorni sarà restituita. E a questo punto però noi, come dire, proponiamo insieme all'autore di rilanciare la campagna. La statua cerca casa e cerca anche nuove iniziative per decolonizzare contemporaneamente, come hai detto tu, la mentalità, ma anche lo spazio pubblico della nostra città, attraverso per esempio la cultura, l'educazione, ma anche attraverso l'arte. Insomma, attraverso tutti quelli che possono essere gli strumenti per veicolare una consapevolezza, ecco.
Quindi si aprirà una call collettiva per pensare e ragionare su dove mettere questa statua?
Esattamente, dove mettere questa statua e dove e come costruire una mappa della città decoloniale.
Yamma quei wa lazy quei. Yamma quei wa lazy quei.
È tutto per quest'oggi, chiudiamo con questa Should I Stay or Should I Go in salsa maliana. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, io vi ricordo che potete riascoltare questa puntata di On The Road e tutte le altre andando sul nostro blog Onde Come Quelle Del Mare. Ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio. Un saluto da Claudio Agostoni.
Yamma kwe wa lazy kwe. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ambanja mfazula, ambanja mfazula. Ayo, woshirishipi. Teko mbakusu woshirishipi.
Yamma kwe mkwe mingaba.
Teko mbakusu woshirishipi.
Yamma jimjindi ngaba.
Sahara mbakwara woshirishipi.
Yamma kwe mkwe mingaba.
Kwa nidogo Yamma kwei wa lazy kwei. Yamma kwei wa lazy kwei. Baby no ne jin shei shi kui. Ayaka no ne jin shei ga kui. Yamma kui wa lazy kui.
Yamma kui wa lazy kui.
Yamma kui wa lazy kui.
Ayo ayo yamma kui.
Yamma kwei wa lazy kwei.